Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi insieme andiamo a trattare quali beni possono rientrare nell'ambito delle royalties. Questa cosa è importante per te comprenderla perché le royalties, come forse già sai, ti permette a te imprenditore di prendere dei soldi dall'SRL tagliando il carico fiscale. E per giunta questo podcast l'ho voluto fare perché già da un po' di volte durante gli incontri mensili della contabilità sui bilanci dei nostri clienti, qualche imprenditore aveva già in mente il fatto che con le royalties poteva tagliare le imposte, però non sapeva bene su quali beni in qualche modo poteva ottenere questo beneficio fiscale. Dunque, ho deciso di condividere con te questo podcast per darti una sorta di checklist su tutti quei beni che in qualche modo rientrano nell'ambito delle royalties e poi ovviamente ti spiego anche il motivo e il dettaglio. Prima di andare avanti, voglio condividere con te dei piccoli pezzi di premessa che mi sono preso come appunto perché per me sono importanti sull'individuare come utilizzare questa cosa al meglio nell'ambito di un potenziale poi controllo di un accertamento fiscale. Ti dico questo perché prima di tutto devi sapere che noi su internet sappiamo che il beneficio fiscale è sulle royalties, ma cosa sono di fatto le royalties? Le royalties non è altro che avere un bene, una proprietà intellettuale che si chiama know-how e poi questo know-how io lo do in affitto a un altro soggetto e questo soggetto mi paga dei canoni mensili o annuali, eccetera, in base agli accordi, però questo soggetto terzo che utilizza economicamente il mio know-how, tutti i soldi che io ricevo, lì sopra pago meno imposte e meno contributi. Per essere più precisi, sulle royalties che tu ricevi non paghi contributi INPS e questa roba già ovviamente per te è un enorme risparmio tributario, contributi INPS o contributi alla cassa e così via. Perfetto. Oltre a questo, tutti i soldi che tu ricevi, lì sopra vai a pagarci le imposte IRPEF, ok? Però ridotte di un 25% o di un 40% in funzione del fatto se tu hai più o meno di 35 anni. Oltre a questo, ricordati che la società, che è la tua SRL, risparmia il 4% di IRAP. Quindi, in generale, il risparmio fiscale nell'utilizzare questo strumento è molto buono. E devi sapere che le royalties non è altro che il canone di affitto che tu vuoi ricevere da questo bene immateriale che si chiama know-how. E il know-how, siccome è un'opera intellettuale, è il sapere, ecco che magari è difficile comprendere quali cose rientrano nel know-how e quindi che può beneficiare delle royalties, ma soprattutto come gestirlo al meglio ai fini fiscali. Perché questo? Perché in Italia, come ho detto prima, il know-how e quindi le royalties hanno un enorme beneficio fiscale. Però ovviamente il fisco non vuole che noi abusiamo di questo strumento semplicemente come metodo per prelevare indirettamente gli utili dalla società, tagliando il carico fiscale. Dunque, ovviamente l'utilizzo è sano. Però bisogna applicarlo al meglio per evitare comunque sia di ricadere in comportamenti che in qualche modo possono essere presi un po' di controllo o comunque rettificati. Bene. Questo perché noi possiamo utilizzare tutte le royalties che vogliamo, ok? Però questa cosa prima di tutto deve essere vera. Quindi il know-how, questa opera intellettuale, questo sapere deve essere una cosa vera, deve essere generata da noi come persone fisiche. E poi dopo questo bene deve essere dato in affitto a un altro ente, un'altra società o magari in genere alla nostra SRL. Ecco. Però il secondo punto è che l'affitto, il valore di questa transazione delle royalties deve avere un valore reale di mercato, ok? Perché prova a pensare, se questa cosa come royalties ha un beneficio fiscale, io non posso dare alla mia SRL questo bene immateriale, questo know-how, a un valore troppo alto rispetto al mercato, perché se fosse così probabilmente lo sto utilizzando in maniera distorta rispetto a quello che magari il fisco vuole e che direi che è una cosa giusta. Quindi Per proteggere il know-how, le cose sono essenzialmente due. Deve essere un know-how vero, deve essere riconducibile a te e, come altro elemento, deve avere un valore di affitto di mercato reale. Quindi il difficile è proprio questo. Però adesso voglio, mentre parlo, mi vengono magari in mente delle idee che voglio condividere con te. Questo know-how deve avere un valore di mercato, un valore vero. E come si fa a individuare? E qua un po' dipende da com'è la tua situazione, perché se tu hai veramente un know-how, no? Che puoi dare in sfruttamento economico a un altro ente, veramente scollegato da te, ecco che la transazione, il valore che tu attribuisci a questo know-how come affitto mensile o annuale e magari il cliente te lo paga, ecco che questa qui è veramente una situazione in cui l'accordo contrattuale ha generato un valore di mercato vero perché tu lo hai dato a un terzo, ok? Il problema sorge nel momento in cui tu vuoi utilizzare il know-how e darlo alla tua SRL, in cui magari tu sei socio unico e amministratore unico. Quindi non è che vuole dire che tu sei una persona cattiva perché hai il know-how e lo dai in affitto alla tua SRL, dove tu sei alla fine il proprietario di tutto e l'amministratore di tutto, ma deve avere un valore di mercato, ossia deve avere quello stesso valore che tu pagheresti per utilizzare quel know-how. E per valutare questo know-how, la cosa che ti consiglio, che consiglio insomma a tutti, è quello di fare una perizia da un soggetto esterno. Ovviamente la perizia deve essere fatta al pari di un perito che in qualche modo lavora per il tribunale in caso di contestazione, ma sai che devi avere una perizia di valutazione se vuoi sapere il valore, in qualche modo potenzialmente determinabile davanti a un tribunale in caso di contestazioni. E quello è il valore che tu devi prendere e che ti attribuisce il perito, ok? Ti dico questo non per spiegarti cose macchinose, ma perché con il know-how, essendo uno strumento fiscale che ti fa risparmiare sì le imposte, ma che non ha delle regole fisse stabilite da qualcuno o dall'Agenzia delle Entrate per individuare il valore, ecco che il valore è proprio soggettivo ed è difficile da quantificare, quindi potenzialmente si può ricadere in contestazioni da parte del fisco e dunque è importante per te sapere che l'Agenzia delle Entrate ti può sempre contestare tutto, ok? Alla fin fine. Però anche è vero che se tu utilizzi un valore in qualche modo determinato dal perito e questa perizia è fatta con le stesse metodologie che sono utilizzate dal perito del giudice in caso di contestazioni, ecco che se l'Agenzia de delle Entrate te lo contesta, tu puoi far ricorso e quindi in caso di idee diverse, anche il perito del tribunale dovrebbe indicare un valore simile a quello del tuo perito e quindi tu sei dalla parte del giusto. Comunque ricordati che se ti vuoi difendere in caso di contestazioni con il know-how, effettivamente dovresti anticipare sicuramente i soldi e perderci anche tempo. Però anche è vero che se tu utilizzi dei parametri giusti, stabiliti in qualche modo da un perito del tribunale, ecco che tu sei difendibile. E ti ho voluto dire questo per farti, per introdurre questo argomento qua, perché il modo per difendersi dal know-how è quello di avere una perizia che è fatta proprio tale quale quella di un perito che è nominato da un giudice in caso di contestazioni con l'Agenzia delle Entrate. E quello che tu scoprirai col tempo è che di fatto il valore che è calcolato da periti, comunque sia, cioè da noi periti, insomma, che sono nominati da un tribunale, potenzialmente possono indicare valori che sono completamente scollegati, diciamo, da un valore di mercato reale che tu magari attribuisci al tuo know-how, che sia marchio o altre cose. E questa cosa può essere vista sia in negativo ma anche in positivo, perché magari tu pensi che il tuo marchio vale tanto, ma in realtà dai calcoli che si utilizzano in tribunale questa cosa vale meno. Quindi ecco che se tu vuoi essere sicuro di evitare possibili contestazioni, devi applicare il valore attribuito dal perito. Se invece tu vuoi semplicemente comunque non osare, però se a tuo parere il valore è più alto, ecco che tu lo puoi applicare questo valore più alto, però sai che potenzialmente è più facile ricevere contestazioni sia da parte dell'Agenzia delle Entrate e poi comunque in caso di confronto davanti a un giudice tributario. E questo è un concetto importante che però devi sapere. Ti puoi difendere le tue royalties solo fino al limite dei calcoli che ti fa il perito, che deve utilizzare la stessa metodologia che utilizza il perito in tribunale. Ovviamente il discorso delle royalties è sempre un argomento un po' fumoso, cioè fumoso no, non è ben facile da contestualizzare al meglio, semplicemente perché non ci sono parametri dell'Agenzia delle Entrate che magari ci definisce quando siamo soggetti a controllo oppure no, ok? In base alle royalties. E dunque, ecco che per quello bisogna sapere che se lo utilizzi, comunque potresti avere contestazioni, sta a te comunque se difenderti nel caso davanti a un giudice tributario. Calcoli che fa il perito nominato dal tribunale in caso di contestazioni e che alcune volte magari non ha nulla a che fare con il valore vero che tu puoi attribuire a questo know-how. Ricordati che nel know-how in qualche modo possono rientrare tutte le informazioni o tutto il sapere che poi viene utilizzato per generare praticamente un vantaggio competitivo e quindi un maggior utile o maggiori ricavi. Quindi il know-how è proprio ha una definizione ampia, ok? Perché tutto il sapere, perfetto. È normale avere contestazioni comunque da parte degli enti, perché è comunque un valore che in qualche modo è soggettivo in un certo senso. Però in tutti i casi sappi che se tu stai prendendo troppe royalties in buona fede o comunque te le contestano e al parere dell'Agenzia delle Entrate o del giudice magari dovevi prenderne meno. Il fatto è che pagando comunque le imposte ridotte sulle royalties, non è che tutti presenti davanti all'Agenzia delle Entrate e davanti al giudice come se fossi un evasore, una persona cattiva o che fa fatture false. No, assolutamente. Tu saresti una persona che ha valutato quel know-how in un certo modo e ha pagato le imposte su quel reddito che ha preso. Ovviamente imposte ridotte, però comunque sia le imposte le pagate. Quindi è anche vero che tu puoi valutare da per te questo know-how, queste royalties un po' liberamente. Sappi che se ricevi contestazioni non è che sei una persona cattiva, hai pagato le imposte su quel reddito e in caso di contestazione essenzialmente ridai tutto quello che secondo gli altri è stato dato in più, ok? Cioè almeno quello che tu hai prelevato in più, in sostanza. Prima di andare alla checklist, voglio fare una piccola ammissione di colpa, nel senso che il controllo che si fa sulle royalties o quello che può essere contestato avviene tramite un accertamento documentale, che di fatto è un accertamento molto raro. O almeno io ho questa idea, se noi siamo imprenditori ed esercitiamo un'attività per tutta la nostra vita imprenditoriale, 30 o 40 anni che sia, ecco, un accertamento documentale almeno ce lo dobbiamo aspettare. Però sono di fatto cose molto rare, ok? Poi ovviamente più ci comportiamo male con la legge e più siamo potenzialmente sotto le lenti di qualche ente e quindi ancora di più potenzialmente accertabili, ok? Però anche è vero che anche insomma, se noi ci comportiamo bene tutto quanto, eccetera, come è giusto che sia, comunque almeno una volta nella vita un controllo documentale ce lo dobbiamo aspettare. Ecco, per quanto sia è raro, ok? Però potenzialmente c'è. Attualmente non è che ho avuto dei grandi clienti che hanno avuto accertamenti su questa cosa. Però è anche vero che se anche l'accertamento è una cosa rara, ok? O comunque magari sì, è più rara proprio il fatto di ricevere un accertamento su queste cose, ciò non toglie che è nostro obbligo di fare le cose al meglio, valutando il know-how al meglio e applicando un valore di mercato reale. Ricordati che tu per applicare questo know-how non è che sei obbligato ad avere subito la perizia. Essenzialmente tu il know-how lo puoi attivare già subito, appena hai questo know-how e la tua SRL lo utilizza, però sappi che tu puoi benissimo fare la perizia solo dopo, poco prima di andare davanti a un giudice tributario in cui secondo te l'Agenzia delle Entrate ti ha contestato valori esagerati o non reali. Quindi la perizia la puoi fare anche dopo, però ti consiglio di farla prima per renderti conto di cosa aspettarti come perizia da parte del perito del tribunale. Tutto quello che deriva da questa mia checklist alla fine sono studi, approfondimenti miei e casi di applicazione direttamente ai clienti. E adesso direi di passare alla checklist di tutti quei beni che possono in qualche modo rientrare nella definizione di know-how e che potenzialmente possono generarti delle royalties, sapendo e ricordandoti che il valore di noleggio di questi beni deve sempre avere un valore reale, ok? Cioè di mercato. Il primo che ti voglio porre come attenzione sono i libri. Tutti i libri, in qualche modo, se tu hai un libro, lo crei te e poi la tua SRL lo va a commercializzare, ovviamente la SRL pagherà tutta l'IVA, pagherà eccetera tutto quanto, però tu hai diritto di ricevere dalla tua SRL un certo quantitativo di royalties perché sta vendendo il tuo libro. Bene, poi il secondo elemento che ti posso proporre sono gli infoprodotti, cioè tecnicamente anche gli infoprodotti, cos'è un infoprodotto? Un PDF, diciamo che è potenzialmente un libro, o comunque è un'idea, è un know-how, ma non solo. Come infoprodotti io aggiungerei anche magari i documenti video e i documenti audio, sono tutte cose che nascono dal tuo sapere. La terza tipologia di know-how sono le procedure aziendali, proprio il fatto di avere un sistema ripetibile, ok? In qualche modo tipo il franchising, diciamo. Ecco che quella cosa, potenzialmente la creazione di procedure, se tu le crei, le ingegnerizzi e lo dai in affitto a un altro soggetto, sono cose reali, cioè è proprio un know-how vero. Adesso qui l'esempio è esempio che tu crei una procedura per erogare il servizio in un certo modo, magari presso il tuo ristorante, ecco che un'altra persona può dire: guarda, se tu mi dai la tua procedura per come gestisci il tutto, ti pago 500 euro al mese. Ecco, quella cosa comunque sia rientra nell'ambito della procedura aziendale di un know-how che tu potenzialmente potresti sfruttare come royalties. Poi, ovviamente, questa procedura deve avere un valore di mercato vera, ok? Poi, quarto tipologia di know-how sono le canzoni. La quinta tipologia di know-how sono i video. La sesta tipologia di know-how sono le ricette. Ricette direi anche formule. Proprio anche la creazione di una formula che sia, diciamo, chimica, industriale, eccetera, quella è una forma di know-how, ok? E quella cosa direi che comunque è reale, ovviamente deve avere un valore. E anche le ricette, come sono assemblate le cose, essenzialmente oggetto di know-how. Il settimo punto è il marchio. Il marchio è, penso, l'elemento più utilizzato in assoluto come know-how. Il marchio è il logo distintivo e quel valore, o almeno e quel bene, deve essere dato in affitto alla tua SRL a un valore di mercato e, a mio parere, se non hai magari esperienza in questa materia e vuoi dormire un po' più sonni tranquilli, io ti consiglierei assolutamente di far fare la perizia al tuo marchio subito, ok? Perché questa è una cosa importante. L'ottavo punto di tipologia di know-how, in qualche modo il blog. Cioè il blog cos'è? È un insieme di articoli. Ecco, anche il libro in un certo senso è un insieme di documenti scritti. Il blog più o meno uguale, anche quello o comunque il contenuto potrebbe essere oggetto di know-how perché è frutto del tuo sapere. Come nono punto di bene di know-how che può venire in mente sono i video su YouTube sul tuo canale. Anche i video è un contenuto che crei te. La decima tipologia di know-how sono anche gli audio che tu fai nel tuo podcast. Anche questo, a questo punto che stai ascoltando, tecnicamente, secondo me, potrebbe entrare in un know-how perché sono tutte opere di ingegno e che i terzi potrebbero sfruttare, ok, economicamente. Ovviamente devono cioè la transazione deve avere un valore di mercato. La undicesima tipologia di know-how sono i lucidi. E adesso ti spiego perché ho voluto mettere questa cosa. I lucidi li ho voluti inserire perché mi è capitato durante una consulenza di appunto fare una consulenza con una che era anche tipo stata in TV, eccetera, e mi sembra che faceva delle lezioni universitarie. Ecco, adesso non mi ricordo perché effettivamente è venuta un anno e mezzo o 2 fa, però mi ricordo che lei aveva creato questi lucidi, ok, per esporre un argomento, eccetera, e in qualche modo l'ente formativo, che mi sembrava addirittura anche un'università, gli poteva, cioè gli erogava in qualche modo dei soldi come royalties perché lei appunto ha creato questa sua lezione, questo suo know-how, diciamo in forma di lucidi, e quindi la pagava anche, secondo me, in una percentuale un po' altina, e come royalties, perché appunto lei ha creato questo know-how, questo bene, che era questa lezione con questo percorso, insomma, in sostanza. Io direi che poi il dodicesima tipologia di know-how sono i software, e questa cosa è in qualche modo, anche questa può essere importante, perché i software hanno un valore di royalties comunque un po' più elevato rispetto al marchio, ad esempio, però è una cosa che se te ti capita di creare da per te un tuo software aziendale per gestire gli ordini o per gestire determinate procedure, eccetera, ecco che quella cosa per te dovrebbe avere un valore, perché comunque sia quella cosa, anche se fai un software che non è brevettato, ecco che lì comunque c'è un tuo sapere, c'è un tuo know-how e le royalties che prendi comunque sono alte. Bene, la tredicesima tipologia di know-how, secondo me, sono tutti quei beni brevettati e qui ti faccio un esempio. Anni fa mi è capitato di avere dei clienti che avevano proprio creato una macchina per dare il resto in maniera automatica di piccole dimensioni e non di grandi dimensioni. Ecco, quella cosa sono riusciti a brevettarla. Diciamo che a livello tecnico quella cosa era un modello di utilità perché hanno assemblato dei beni che l'essere umano conosceva in forma, diciamo, nuova, perfetto. Però i singoli beni erano già conosciuti, quindi come brevetto era un modello di utilità e c'era una protezione di 10 anni e non di 20, insomma, in sostanza. Però ricordati che tutte le volte che tu puoi brevettare, il bene, ok? Questa cosa per te ti dà più solidità perché va a registrare il marchio, ma tutti i beni brevettabili, insomma, in qualche modo possono essere oggetto di royalties. Perfetto. Un altro punto per me importante da comunicarti è che tutti i beni è sempre meglio che li vai a registrare, anche se sono know-how. E in genere la registrazione sono quelle cose che fai presso la Camera di Commercio, come la registrazione di un marchio, oppure presso la SIAE, in cui magari metti, diciamo, il software non brevettato, comunque, diciamo, le canzoni o se vuoi gli infoprodotti, i manuali e così via. Perché la SIAE riconosce in qualche modo il diritto d'autore in determinati casi a tu che depositi quella cosa. Quindi io una cosa che consiglio, se hai un bene, un know-how che ovviamente si può brevettare, lì hai meno problemi perché è registrato, ok? Invece, per quanto riguarda tutti gli altri beni che in qualche modo non hanno un registro o non si possono brevettare, io ti consiglio di farli registrare in qualche modo presso qualsiasi ente, magari che appunto può essere la Camera di Commercio, la SIAE, oppure per sicurezza e scrupolo potresti girare questo tuo know-how alla tua stessa email pack semplicemente per dare una data certa che tu quel bene lo avevi creato e generato in una certa data, così da evitare magari possibili contestazioni dopo o comunque dimostrare che tu avevi già creato quel determinato sapere in anni passati e alcune volte potrebbe fare la differenza. Ecco. Con questo podcast penso di averti detto tutte le cose principali che devi sapere per comprendere quali beni possono rientrare nell'ambito del know-how, cosa che poi ti genererà un certo quantitativo di royalties, perché le royalties, come abbiamo detto prima, sono in qualche modo un canone di affitto mensile o annuale che tu chiedi alla tua SRL in base al valore di mercato che ti genera questo know-how e che è sfruttato economicamente dall'SRL in sostanza. Ora andiamo alle conclusioni. Utilizzare il know-how e le royalties è una cosa molto importante perché ti permette di tagliare in maniera molto forte il carico impositivo e contributivo. Bene, ovviamente la SRL ha tanti altri strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare, solo che li devi conoscere se li vuoi utilizzare. Posso capire che non puoi metterti giù a fare la ricerca su internet o comunque cercare di dedicare la tua vita alle informazioni fiscali tanto quanto un commercialista, se no avresti cambiato lavoro, però per facilitarti in questa cosa ti metto a disposizione un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per ridurre le imposte e contributi tuoi personali utilizzando la SRL. All'interno di questo manuale troverai appunto una checklist con almeno 94 strumenti di risparmio fiscale. Dico almeno 94 perché ogni tanto io comunque l'aggiorno e quindi all'interno ne troverai sicuramente di più, però il manuale era partito con 94 strumenti di efficacia fiscale. E sempre lì all'interno troverai tutto quello che devi fare per lavorare a un livello successivo con me. Ok? Essenzialmente io quello che faccio, oltre alla pubblicazione di contenuto gratuito, faccio consulenze di efficacia fiscale. Oppure, se vuoi portare la SRL da me, noi, ti teniamo la contabilità e ti controlliamo la contabilità, appunto, grazie al metodo della contabilità controllata, che ci permette di essere sicuri di rendere la tua SRL come un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione. E noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!